Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
Rock and roll and this is Radio Ponte Regeneration. Buonasera cari amici radio ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di quattro moschettieri ed un ficcanaso. Buonasera e stendo ovviamente eccolo qua, senza la sua voce non riuscivo a partire. La voce l'avete sentita, questa voce calda e ben calibrata è la voce di Giù, come sempre.
Salve e buonasera a tutti i nostri amici di Radio Ponte Regeneration. Come ogni mercoledì siamo di nuovo in onda, più carichi che mai.
Eh sì, perché questo mercoledì Joe è praticamente l'ultimo appuntamento con Liberi On Air.
Esatto, è l'ultima puntata di maggio, quindi finisce la nostra linea su
dedicata
sul maggio dei
ai libri.
Libri,
esattamente, sul maggio dei libri, all'invito alla lettura, alla diffusione della cultura.
Esatto.
E non solo, tanti sono stati gli amici, vero, che abbiamo ospitato,
sì,
nell'arco di questo mese.
È stato un mese, devo dire, abbastanza pieno, bello. Abbiamo ospitato tanti amici e tanti ospiti, a cominciare, no, dalla nostra amica Vittoria.
Sì, con gli amici di Avalon. Volendo ricordare qualcuno, poi zia Eligia,
con Fabiana.
Con Fabiana ci hanno presentato il loro libro Note da raccontare. La settimana scorsa invece abbiamo avuto Francesco Paolo Innamorato e insieme a Domenico, se non ricordo male, del Campania Eco Festival.
Sì, e ci hanno presentato la scorsa una sala piena, insomma, piena di ospiti, come
sì, piena. Ci hanno presentato 10 mestieri green, uno short handbook sui appunto mestieri green, quindi proprio quando il lavoro è ecocompatibile ed è anche di successo, con il contributo del piccolo Alessandro Buonomo.
Quello è stato proprio un mito,
piccolo grande appassionato appunto di lettura. E questa sera chiudiamo con quello che ci siamo permessi di definire il nostro tra virgolette libro più bello.
Esatto,
la Costituzione.
Il libro della Costituzione, esatto.
E... ma prima di avventurarci in questo, io direi, Gio, di ricordare come sempre le coordinate attraverso le quali gli amici a casa possono contattarci e seguirci.
Allora, dal nostro sito web www.radiopontereregeneration, che ha subito un po' una sorta di
restyling
da parte dei nostri Mr. Bob, quindi per chi non l'avesse fatto vi consiglio quantomeno di andarvelo a guardare. E mentre vi guardate il sito, cliccate su Ascolta la Radio e siete subito collegati con noi. Poi su Facebook ci trovate all'indirizzo Radio Ponte Regeneration, che mettendo un bel like alla nostra pagina la facciamo crescere ogni giorno sempre di più. Siamo arrivati ad 800 e passa, no? Penso.
Sì, siamo oltre 800, 826 dovremmo
826
essere.
È il numero preciso, però possiamo fare ancora di meglio. Arriviamo almeno a 1000.
Quindi velocemente superiamo i 900 e poi i 1000, quindi tanti tanti like.
Esatto. Poi siamo su Twitter all'indirizzo Radio Ponte RGN e su Instagram Radio Ponte Regeneration. Come ogni volta, come ogni puntata che facciamo, potrete andarvi a vedere le fotografie che scattiamo durante appunto la live. Mi sono dimenticato di dire che dal nostro sito ci potete guardare anche in diretta live cam, perché eccoci qua, vi stiamo salutando, siamo anche in diretta video. Che sì. Dire più, mi mancano
che dire più
le due
su...
app. Le due sì. App dal sito potete scaricare l'applicazione Radio Ponte Regeneration per ascoltarci in qualunque zona voi vi troviate, con avendo un cellulare o tablet Android, mentre invece per chi ha l'iPhone o il BlackBerry può scaricare l'applicazione TuneIn, cercare Radio Ponte Regeneration e ascoltarci in tutta tranquillità e rilassatezza, magari mentre sta sul treno, mentre sta passeggiando, insomma,
mentre pratica sport,
voi
qualsiasi
siate.
Cosa. Joe, impeccabile come sempre, preciso e completo nelle informazioni. Ci ascoltiamo il prossimo brano della nostra playlist, che è quello dei Soma con Making Grandma.
Esatto.
E ci ritroviamo quindi tra pochissimo con l'ospite, non troppo ospite, non tanto ospite di questa,
di questa serata,
per parlare di Costituzione della Repubblica Italiana. Restate con noi. Of you.
E dopo questa bellissima canzone di Soma, Making Drama, siamo ritornati su Radio Ponte Regeneration per svelarvi quello che è un ospite non ospite.
Sì, è un ospite non ospite.
Non ospite perché, diciamo, è...
è un amico di Radio Ponte Regeneration, esatto. Fa anche parte dello staff ormai, possiamo,
sì. Però,
possiamo dirlo.
Però vi vogliamo tenere sulle spine ancora un altro po'. Perché?
Perché arrivato un altro ospite.
È arrivato un altro ospite a parte da voi, perché ci tenevamo a spendere due parole per ringraziare tutti gli amici di Radio Ponte Regeneration che venerdì 22 maggio ci hanno fatto l'onore e il piacere di essere con noi a festeggiare il compleanno di questa piccola realtà, no? Chiamata Radio Ponte Regeneration. È stata una bellissima serata, ci siamo divertiti un casino.
Sì, ci siamo divertiti tanto, è stato bello condividere questo momento e fare festa insieme ai tanti amici che nell'arco di questi due anni abbiamo conosciuto. Alcuni già li conoscevamo, vecchie conoscenze che sono quindi ritornati, altri,
esatto,
invece nuovi rapporti che si stanno formando grazie a questa attività radiofonica, e quindi gli amici delle associazioni del territorio, appunto da Pangea Italia con il presidente Paola De Dominicis, ma anche Legambiente,
no, c'era un tre quarti dello staff.
Sì, sì, dell'associazione Legambiente,
della
molto,
direzione
molto,
Legambiente,
molto allegri, si sono scatenati, sì, con la musica dei Feebles, l'associazione Il Ponte per il Futuro con il presidente Antonio Mastellone e tanti altri che purtroppo non ci hanno potuto raggiungere, ma soprattutto un grazie ai musicisti, superbi musicisti che hanno vietato la serata con la loro musica, i Feebles, quindi il maestro Joe che conduce questo programma
a nome
con me,
di tutto il gruppo,
ma anche Fabiana, Alessandro, lo staff del Choice. Quindi è stata una piccola grande macchina che poi si è costruita, un gruppo,
esatto,
dietro l'organizzazione di questa serata. Fortunatamente è andato tutto bene, grazie anche e soprattutto a voi che ci ascoltate e che ci avete supportato con la presenza fisica, ma magari,
esatto,
anche soltanto seguendo
in
live da Facebook,
certo,
le foto in tempo reale, comunque che in qualche maniera avete fatto sentire la vostra vicinanza.
Esatto, a noi non resta che augurarvi di vederci anche l'anno prossimo per i 3 anni di Radio Ponte Regeneration. Vediamo
che magari
succede.
Perché no, qualche altra iniziativa magari,
certo,
nel,
assolutamente,
nel mezzo. Quindi sveliamo l'ospite di questa sera.
Esatto,
l'avevate già comunque lo sapevate già dalle locandine che abbiamo affisso su Facebook. A parlare con noi di Costituzione della Repubblica Italiana c'è Antonio Anzalone, alias Mr. Job, consulente giuridico dell'Associazione Pangea Italia.
Sì.
Tra l'altro dobbiamo dire, Antonio,
è
buonasera.
Anche
stasera,
a voi,
diciamolo.
Grazie. Beh, in abiti di lavoro,
molto
quindi
molto
elegante,
dire... quindi stasera veramente...
Sì, 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 molto, molto formale questa sera. Dobbiamo dire che poi nel frattempo, mentre io e Gio vi ringraziavamo per la festa, è sopraggiunta anche
il mio datore di lavoro.
Ecco, sì, dell'Associazione Pangea Italia, Paola De Dominicis, che vogliamo invitare a salutare. No, ha fatto la faccia,
no, no, no,
ha fatto
no,
la faccia stupita. A salutare brevemente gli amici di Radio Ponte Regeneration. Eccola qui, buonasera Paola.
Buonasera a tutti, sì, ci sono. Beh, non potevo mancare stasera, quindi era utile stare in mezzo a tutti quanti voi.
Noi ti ringraziamo, anche il pubblico di Radio Ponte Regeneration ti manda i suoi saluti dai social.
Grazie, buon proseguimento.
proprio non te lo vuoi tenere a casa, Mr. Job, Antonio Anzalone, no, Va bene, Antonio,
sì,
adesso la parola a te, ma prima di addentrarci, no, in quello che è la Costituzione, o meglio, cercheremo, perché abbiamo voluto chiudere questo ciclo di puntate proprio dedicandola al nostro libro, tra virgolette,
sì,
più bello. Diamo un attimo spazio alla musica, sei d'accordo?
Ma assolutamente, voglio dire.
Ce lo vuoi annunciare tu, dai, vai.
Chi è?
Ci ascoltiamo la numero 3.
La numero 3, I Need Your Love di Scott McLean.
Radio Ponte Regeneration, emozioni live,
yes,
restate con noi.
Ed eccoci qui, ritornati dopo questo organo folle.
Questo organo pazzarello.
I Need Your Love.
Molto
sembra
bello.
Quasi un Vox Continental, no? Sai, gli organi tipo Doors.
Sì, quelle cose che ci piacciono tanto. Ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano. Ultimo appuntamento, dicevamo, di questo mese con Liberi On Air, il programma di attività che abbiamo elaborato e con cui abbiamo aderito al Maggio dei Libri. E questa sera, Joe, come ricordavamo prima,
questa serata
è dedicata alla Costituzione, tra virgolette il nostro libro più bello, e quindi ci approcciamo ad analizzarlo e ad affrontare quelli che sono almeno i principi fondamentali, sì. Perché appunto affrontare tutta la Costituzione in una serata
non è facile.
Finiremo, penso, il mese prossimo, forse.
Sì, il mese prossimo,
se ce la facciamo.
Con buona pace della pazienza dei
esatto,
nostri ascoltatori.
Esatto, però.
Ma soprattutto acquisteremo una decina di giudici costituzionali come clienti.
Però, mica male. Però, vabbè, noi cercheremo di fare, insomma, un excursus, no? Cercheremo di fare un riassunto, no? Anche se
faremo l'ice cream
delle cose, no? Diciamo, ecco qua.
Sì, diciamo che questo è il compito arduo di questa sera.
Esatto,
di Antonio Anzalone, il nostro ospite.
Esatto.
Consulente giuridico,
dicevamo,
dell'associazione Pangea Italia. E quindi facciamo subito una domanda.
La domanda più semplice, cioè la prima domanda che tieni in mente quando parli di un argomento così vasto come la Costituzione è: che cos'è la Costituzione e soprattutto come nasce? Questa è una domanda che ti può fare chiunque, no? Molto semplice, però
riassuntiva di tutto il concetto.
Non facile, insomma, sembra facile rispondere.
Sì, mediamente stiamo parlando da di tre 18, pagine, 19 all'esame di costituzionale a una facoltà di diritto. Allora,
anche perché gli amici a casa vogliono comprendere bene.
Sì, allora
dice: no, questo non è in linea con la Costituzione, non c'è scritto nella Costituzione. Sì, ma
quelle
molti
anticostituzionale.
È anticostituzionale,
esatto.
Ma che cos'è?
Ma che è la Costituzione?
Allora,
robusta e sana,
soprattutto robusta e sana Costituzione e nervi saldi. Prima di tutto mi corre l'obbligo di ringraziare Radio Ponte per questa serata, perché ci permette di fare due cose. Da un lato dare la possibilità anche a un libro particolare, che poi in realtà non è un libro sostanzialmente,
è una carta,
ma non è solo una carta, diciamo che è un punto di riferimento sociale e sociologico per tutti quanti noi, di prendere parte ad un'attività di alto profilo culturale che è il Maggio dei Libri, e che solitamente le costituzioni, faccio un breve ponticello, faccio presente che le costituzioni in Europa sono tante quanti sono i paesi al netto dell'Inghilterra, ovvero solo l'Inghilterra non ha una costituzione scritta, perché loro hanno il common law, quindi hanno un diverso approccio ai diritti. L'Italia invece ha avuto la possibilità nel lontanissimo dicembre 1947 di avere questo testo, che è un testo fondamentale per non solo la vita di ognuno di noi, i rapporti con le istituzioni, ma detta anche sostanzialmente le linee guida di come vivere con gli altri. Storicamente la Costituzione, sì, storicamente la Costituzione della Repubblica Italiana, come citava, io ho qua una copia del documento originale firmata dal primo presidente della Repubblica, che è stato
De Nicola,
che è stato nostro paesano, voglio dire,
è napoletano,
quindi voglio dire, ci sono le foto in calce, come direbbe qualcuno, sia di De Nicola sia dell'assemblea, il presidente dell'assemblea costituente, che era Terracini, e poi all'epoca di Alcide De Gasperi, che era il presidente del consiglio. Quindi voglio dire,
Tanta roba
a cuocere. Perché? Perché l'Italia nel 1946 usciva dalla Seconda Guerra Mondiale completamente a pezzi, aveva subito, con una metafora subire, aveva attraversato la Seconda Guerra Mondiale passando l'esperienza della dittatura dei fasci di combattimento di Benito Mussolini. che cosa rimaneva al 46 dell'Italia? Rimaneva un paese che aveva un forte bisogno di democraticità, doveva ricostruire non solo le proprie strutture economiche e sociali, ma aveva bisogno di costruire una vera e propria ossatura del paese. Nel 2 di giugno, quindi voglio dire a giorni ricorrerà l'anniversario, il 2 di giugno del 1946, con una votazione che storicamente è passata per una specie di complotto a quattro, in realtà c'erano 10.000 voti in più, 20.000 voti in meno, ancora non si è capito bene, però passata la storia, questo referendum per la formalizzazione, la cristallizzazione dell'Italia come Repubblica, quindi un passaggio dalla monarchia a Savoia, a cui faccio una breve divagazione, a cui tutti i borbonici vorrebbero vedere le ossa già da parecchio tempo messe negli ossari, diventa appunto una Repubblica. Ma Repubblica che significa? Significa una res pubblica. Quindi diventa sostanzialmente una cosa di tutti. Quindi un parametro fondamentale di partecipazione alla vita pubblica e anche e soprattutto uno strumento di esternazione della democrazia, del demos, quindi del popolo in quanto tale.
Quindi Costituzione che poi...
Costituzione che poi sostanzialmente, dopo un lavorio enorme, perché se noi andassimo a leggere tutta quella che è stata in pratica,
perché io per esempio una cosa che mi sono sempre chiesto, dice ma chi l'ha scritta questa Costituzione? Ti chiedevamo come nasce.
Nasce da un'assemblea costituente. Questa assemblea costituente fu formata a margine di questo referendum del 2 di giugno,
dopo il referendum.
Sì. E al suo interno presentava sostanzialmente tutte le anime che avevano contribuito con pesi non troppo diversi, diciamoci la verità, alcuni oggi li definiremo partiti, che all'epoca effettivamente si definivano come tale, strutturalmente altro non erano che piccole diramazioni di ideali più grandi. Se ad esempio diamo una leggerissima scorta a quella che era la formazione di questa assemblea, noi andiamo a vedere che la compianta Democrazia Cristiana aveva un peso del 35% dei costituenti, i socialisti che all'epoca, non dimentichiamoci che nel 22 il Partito Comunista aveva scisso la propria quota dal Partito Socialista, che aveva radici storiche molto più antiche, appunto i socialisti avevano il 20%, i comunisti italiani quasi il 19%, l'Unione Democratica Nazionale il 7%, poi c'era questo famoso Fronte dell'Uomo Qualunque, che era sostanzialmente una specie di né acqua né terra, né carne né pesce. Era un partitino simpatico di persone amene che si divertivano. Poi c'erano i repubblicani, c'era il blocco nazionale, c'era il Partito d'Azione, che era la famosa diramazione dei partigiani. E poi c'era una simpatica rappresentanza di indipendentisti, i famosi contadini d'Italia. C'era poi il Partito Sardo d'Azione, famoso sardo. E poi c'era il Movimento Unionista, il Partito Cristiano Sociale.
Quindi
e c'era
un po' la rappresentanza,
sì, di varie anime che poi erano sostanzialmente diramazione di quei partigiani che avevano lottato durante la liberazione,
e che hanno visto comunque la loro rappresentanza all'interno della Assemblea Costituente, quindi poi nella redazione della Carta Costituzionale, che entra in vigore, lo ricordiamo, il 1 gennaio
del 1948, e fu promulgata dopo un iter legislativo, se la vogliamo dire con le parole di oggi, della bellezza di 1090 interventi.
Quindi ci fu una accesa discussione.
Quando oggi ci vengono a parlare di ostruzionismo attraverso malanghe di emendamenti, cioè roba da impallidire.
Eh sì, a confronto sì.
Infatti, comunque diciamo che questo benedettissimo pamphlet, volumetto, ci è stato donato da queste persone che effettivamente col sangue hanno combattuto per la nostra libertà, quel fatidico 1° gennaio del 48, anche se la firma è del 27 gennaio del 47.
E quindi oggi, perfetto, a 70 anni dalla, sì, liberazione, ne diamo una lettura moderna, cercheremo di commentare, di passare in rassegna almeno i principi fondamentali, che sono circa,
sì, sono 12.
12. Quindi, dopo questa breve storia che abbiamo fatto della Costituzione, ci ascoltiamo il prossimo,
esatto,
brano, Joe.
Ci ascoltiamo Illuminate di Yavor featuring May, e ritorniamo tra pochissimo
con il primo articolo.
La musica trasmessa da Radio Ponte Regeneration è concessa in uso gratuito e legale da jamendo.com. Music Freedom.
Got me going, baby.
Got me going, baby.
All the time.
All the time.
Yeah. You move it close and turn your voice real low. I drink a bit and let my feelings show. Your hands around me, baby, let's just go. We'll set this place on low. You surely knew that I would just say yes. Your eyes are so seeking to undress. And all I want tonight is to caress. You set my mind on love.
You make me do things I can't explain. Feels like a whisper in the pouring rain. I count the days before we meet again. And set your mind on love. Yeah, yeah. I fall for every little thing you do. It's how you look at me that turns my groove. And if I spend with you a night or two, you set my mind on love. Baby, baby. Drive me crazy. Don't know what's happening. Love me fancy. Play it lazy. Till all the lights disappear. We found the perfect universe to share. My heart is beating like a marching snake. There's hardly anything I wouldn't dare to set your mind on.
And when I think of you, I want to dance.
My every thought is making love romance.
And I am leaving this to second chance. Let's set the night on love.
Let's set the night on love. Let's set the night on love.
Yeah. Bellissimo, questo
bello,
sì, infatti, molto
questa,
bello.
Questa chiusura anche che favorisce l'ingresso in,
sì,
trasmissione.
Assolutamente.
Diciamo. E allora, questa sera, ultima puntata del Maggio dei Libri su Radio Ponte Regeneration. Siamo ovviamente, come abbiamo visto prima, impegnati nella discussione della carta costituzionale, diciamo, del nostro tra virgolette libro più bello, con l'aiuto del nostro Antonio Anzalone, consulente giuridico dell'associazione Pangea Italia. Ovviamente, ragazzi in ascolto, gli amici all'ascolto, potete commentare sulla nostra pagina Facebook se avete delle domande da porre, se volete diciamo, ecco, stimolare il nostro Antonio. Non ci sono problemi, basta che ci scriviate e noi
siamo qui per voi,
somministriamo le vostre domande. Allora, cominciamo proprio dall'articolo 1, sì. Quello citatissimo, che l'Italia è una repubblica democratica fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e i limiti della Costituzione.
Appunto, oggi ci viene quasi naturale, no, da chiedere.
Spontaneo.
Ma che cosa resta di questo articolo? Dove sono il lavoro e il popolo? E soprattutto, quest'ultimo è ancora disposto ad accettare la responsabilità che deriva dall'essere sovrano? Perché anche questo non è da trascurare.
Sì, assolutamente. Voglio dire, quando solitamente si fanno le elezioni che ineriscono al diritto costituzionale, l'articolo 1 viene preso a parametro fondamentale per qualunque cosa. Infatti si parla dell'Italia, quindi della nazione italiana, si parla della Repubblica, quindi si parla della forma di Stato, si parla della democraticità della Repubblica, quindi si parla del rapporto tra elettore ed eletto, e poi si parla, famosa citazione fondata sul lavoro, si parla del lavoro come arte nobile su cui si basa l'intera nazione. Beh, che dire, questa è di scuola, però ci possiamo anche spingere a una cosa, ci possiamo spingere a sottolineare il fatto che non bisogna leggere fondata sul lavoro come un parametro fisso, cioè la Repubblica si fonda sul lavoro, tutto il resto non è niente. No, dobbiamo capire che fondata sul lavoro significa che il lavoro ha una esigenza prevalente, che poi in tutti e 139 viene più o meno a essere
sottolineato di nuovo.
È importante, e molti professori di diritto costituzionale lo sottolineano, è il secondo comma, che ci riporta alla quotidianità, perché là dove si dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, si intravede il rapporto tra elettore e eletto in termini assoluti. Quindi, se noi cittadini siamo sovrani, nel senso che il potere appartiene a noi, in realtà noi lo deferiamo a delle persone, ovviamente per un motivo di natura strutturale, di natura organizzativa, però è la Costituzione che ci permette di capire quali sono i limiti nostri e i limiti di chi ci governa. Quindi da un punto di vista della quotidianità, dello sfaldamento del rapporto che esiste tra noi singoli cittadini, che ci lamentiamo dei politici, noi dovremmo avere questo secondo comma
impresso
così come abbiamo impresso il codice del telefonino, come abbiamo impresso il PIN del telefonino, perché questo ci permette di capire che il coltello il manico del coltello ce l'abbiamo noi, e siamo solo noi a poter essere capaci di tagliare lì dove serve, o di creare lì dove serve un rapporto funzionale tra noi e chi eleggiamo.
In un certo qual modo di anche prendere in carico la responsabilità che comporta il fatto di essere sovrani di un potere, tra virgolette.
Ecco, c'è una bellissima vignetta che uscì un po' di tempo fa su un giornale, dove c'era un politico in bilico su un asse, su un dirupo. Chi lo manteneva in bilico?
Sì, l'ho vista.
30 persone. Questo che significa? Quella è la rappresentazione, la metafora reale del potere. Quel politico, nel momento in cui perde quei 30 consensi, finisce nel burrone. Questo secondo comma, da molti, è citato proprio come chiave di lettura del nostro errato rapporto
con la politica,
con
i rappresentanti.
Ecco.
Ed ecco come è bastato un articolo, no, Joe, per aprire una serie di riflessioni.
Sicuro, se non avessimo il tempo potremmo starne a parlare veramente per giorni.
E quindi continuiamo, facciamo in modo che le nostre riflessioni possano accompagnarsi alla musica con il prossimo pezzo.
Sì, il prossimo pezzo è di Noam Bonatti e si chiama Troubles, appunto. che titolo più azzeccato di questo?
E torniamo con l'articolo 2, sempre con Antonio Anzalone. Sometimes it's too late.
those that pass them, 'cause I'm still fighting for happiness. I still proud for the times when you don't care, don't care. No, 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 to say the promise, time and tribes, I will not make a table. There's no sound, and paint the white spaces. Try to face the tide, and problems that comes and goes. But those that face them, 'cause I'm still fighting for happiness. I still proud for the time, so you don't care, don't. I wanna see your star in the sky. Ooh, baby, I wanna show you my
Troubles, yes. No, Ambonatti, quanti troubles stiamo attraversando negli
ultimi periodi? Questo pezzo mi ricorda un po', come si chiama quello questo strumento che si sentiva giù?
Che è un Hammond?
Un po', mi ricordava un po' le atmosfere di Bianco, Rosso e Verdone. Molto, molto bello, molto simpatico, un sound particolare. E ritorniamo a parlare di Costituzione, del nostro libro più bello questa sera, nell'ultima,
sì,
puntata,
assolutamente
del maggio
più bello,
dei libri con Antonio Anzalone, e passando agli articoli successivi che costituiscono i principi fondamentali della,
sì,
Costituzione.
Allora, io mi permetto di riassumere insieme, quindi di collegare in modo sinergico l'articolo 2 e l'articolo 3. Il perché è facilissimo: perché sono inondati di principi fondamentali, ovvero sono inondati di tutta una serie di elementi che l'incipit dell'articolo 2 sottolinea perfettamente, ove dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo perché? Perché nel citare la Repubblica non fa il riferimento, come prima, l'Italia è una Repubblica. Il riferimento è all'insieme complessivo di territorio, popolo e sovranità. Quindi la Repubblica viene intesa come l'insieme di tutti quanti noi. che a vari livelli non dobbiamo fare altro che riconoscere e garantire, quindi prendere come già preesistenti e successivamente sviluppare tutto un insieme di diritti che in sostanza ci vengono da millenni della storia dell'uomo. Chi come alcuni di noi ha fatto le famose scuole avavete, saprà di égalité, fraternité
e liberté.
E liberté della rivoluzione del 1792. Ci sono poi tutta la serie dei diritti che venivano riconosciuti in un certo qual senso nel civilis romano. C'è poi ovviamente tutte le conquiste a cui stiamo andando avanti e stiamo per così dire sviluppando noi come società moderna. Giusto un passaggio, qua si parla di riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo. Due caratteristiche sono diritti fondamentali: senza quei diritti l'uomo non è un essere umano, la libertà, il proprio credo religioso. Senza questi l'uomo non si può estrinsecare, cioè non può essere un uomo. Dall'altro lato ci sono quelli irrinunciabili, che sostanzialmente ci permettono di essere uno fra tanti. La partecipazione ad esempio ai partiti politici, ai sindacati,
lo stesso l'ideologia politica
significa che io qualunque sia il livello di potere, questo non mi può essere ristretto, un diritto mi può essere ristretto. Ovviamente però dall'altro lato, se io ti riconosco, caro Ernesto,
dei
un diritto,
abbiamo anche
lato,
dei doveri.
È ovvio che tu mi devi partecipare un qualcosa. Ecco perché ad esempio la spesa sanitaria, ecco perché ad esempio la tassazione, ecco perché alcune tipologie di partecipazione che comportano questa definizione dell'articolo 2. Perché legarlo...
i doveri inderogabili.
Inderogabili, cioè qualcosa che devi fare per forza, altrimenti la società non funziona. Economicamente si fa l'esempio dei lampioni in mezzo alla strada. Se tu non paghi le tasse, tu non hai il lampione in mezzo alla strada, cammini, inciampi e ti fai male. Ma è solo attraverso la tua partecipazione in quanto essere parte di questo popolo che hai la luce,
certo,
hai la possibilità di camminare illuminato in mezzo alla strada. Perché è legato al numero 3? È legato all'articolo 3 perché l'articolo cita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono tutti quanti uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religioni, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ecco la rilevanza. Se esistono dei diritti, questi diritti devono essere fatti valere primariamente dalla Repubblica e primariamente all'interno dei rapporti esistenti tra singolo e singolo, tra singole associazioni di persone, tra singolo e Stato stesso. E qui ci sarebbe da dire con voli pindarici estremamente alti della distinzione di sesso e quindi tutto il problema di transgender, c'è il problema della razza e quindi talune forme di discriminazione, la lingua e la religione, non
sono tutti molto attuali,
che sono fortemente attuali, le opinioni politiche, non dimentichiamoci la battaglia politica che si scontra anche a livello ideologico. E poi ci sono le condizioni personali e sociali. Ovviamente chi è più disabile ha bisogno di un supporto in più e questo supporto può venire solo esclusivamente dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, quindi un nesso fisiologico, un nesso indispensabile. Il 3 chiude con: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli.
Secondo me è più importante.
E questo che cosa significa? Che gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Qui cioè, i lavoratori sono un po' una forzatura, perché basta ricordare che storicamente l'esigenza di individuare questa qualifica tendeva sostanzialmente a superare un po' il concetto di lavoratore in quanto tale, ma di persona che partecipa e collabora alla vita economica e sociale. Quindi lavoratori in senso lato, indicando come coloro i quali partecipano attivamente alla vita repubblicana, se la vogliamo mettere enfaticamente.
Mr. Job, sì. Arrivano già le prime riflessioni degli amici a casa. C'è Vincenzo che ci scrive, faceva anche lui, dava un po' flusso alle sue riflessioni. Va bene, anzitutto ci saluta e noi sì, ricambiamo il saluto.
Ciao Enzo!
Visto che parliamo di Costituzione in questo momento, coloro, dice, che hanno fondato, che hanno scritto la Costituzione, si staranno rivoltando nella tomba.
Ah,
dice,
non necessariamente però.
E dice, l'articolo 18 è deceduto, l'articolo 3 viene sempre ostracizzato perché non c'è integrazione culturale e razziale. La legge riguardo l'apologia del fascismo da 40-30 anni sta sempre venendo o meno. Comunque mette in evidenza praticamente tutte alcune questioni,
sì,
critiche,
però,
e dice bisognerebbe dare un'occhiata e ricostruire la Costituzione prima che l'Italia vada a rotoli.
Allora posso non ribattere, ma sottolineare alcune cose. Allora, prima di tutto c'è un errore di metodo. Mi dispiace dover contraddire Vincenzo, ma l'articolo 18 fa parte della legge 372, fa parte dello Statuto dei lavoratori, quindi diciamo che afferisce,
diciamo,
a un elemento laterale della cosa. L'articolo 3 che ho appena letto in realtà non è esattamente vero, perché dobbiamo sempre ricordare il contesto storico in cui è stata scritta la Costituzione, il fatto che questi primi 12 due articoli sono immodificabili. Quindi qualunque cosa venga, qualunque cosa succeda, questi articoli non li puoi modificare. Quindi, la conseguenza ultima è che il ragionamento che fa Enzo, in realtà i giudici costituzionali lo fanno giorno per giorno, dettando nuove sentenze e dando nuove indicazioni. Perché il fatto che, come ho detto prima, ho sottolineato il fatto che la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e economica, in realtà anche questa istituzione che fa parte della Costituzione, perché è un elemento sinergico dell'apparato dello Stato, ma nello stesso momento è il tutore di questo pamphlet, è quello che ci permette di capire se l'articolo 3 è vecchio, stravecchio, moderno, da ammodernare o da buttare. In realtà l'articolo 3 non gli puoi fare niente, però buona pace di Vincenzo,
oggi più che mai attuale.
Basta un attimo seguire le vicende della Corte Costituzionale per capire gli indirizzi, quindi si può. L'ultima cosa sul fatto dell'apologia del fascismo, vorrei dissentire da questo, perché esistono dei corsi e dei ricorsi storici. In che senso? Nel senso che molte volte quello che magari prima poteva essere cattivo può tornare di moda. Tutto sta nella capacità dei singoli di percepire il bene e il male delle cose che accadono. Se la definizione che è stata data dalla, non mi ricordo quale, disposizione transitoria e finale, aboliva assolutamente il partito fascista, questo non significa che l'idea della destra estrema debba essere abolita. Esiste, può esistere, però sta a noi contingentarla all'interno di una fruibilità o meno, e di una fisicità o meno, e soprattutto di una ideologia che possa essere compatibile con la Repubblica o meno.
Quindi sempre circoscrive entro i limiti, come
i limiti della Costituzione, ma anche i limiti della nostra capacità di essere sovrani, altrimenti sforiamo.
Ebbene, quindi hai risposto in una maniera completa al nostro amico Vincenzo. Quindi Vincenzo, grazie per gli stimoli che ci hai offerto, e ti auguriamo buona serata, buon proseguo di serata su Radio Ponte Regeneration. Quindi ciao Vincenzo.
Ciao.
E resta con noi, perché appunto dopo il prossimo pezzo, For Example dei Già, o meglio Già Funk dei For Example, parte l'ultimo, diciamo, concorso, l'ultimo è l'ultima opportunità per partecipare al Radio Ponte Book Game, il primo quiz letterario che vi permette di vincere buoni acquisto per libri. Quindi Joe, tra pochissimo si gioca, sì, con noi.
State con noi.
Sedi un attimo.
Ed eccoci ritornati a Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontecagnano Faiano. Lanciamo l'ultima possibilità per giocare a Radio Ponte Book Game, l'ultima possibilità per vincere un buono acquisto in libri. Il dito più veloce ci deve dire da quale libro è tratto il seguente brano. Ecco, questa è la sigla di chi vuol essere, chi vuol partecipare a Radio Ponte Book Game, la nostra sigla ufficiale, con l'aiuto, appunto, e il supporto della regia del maestro Joe, che introduce il seguente brano. Gli umili fiori di campo appassiscono, ma tornano poi a fiorire. La nostra gioventù però non torna mai indietro, e noi degeneriamo in ripugnanti fantocci, ossessionati dal ricordo di passioni di cui avemmo troppa paura e di tentazioni squisite a cui non osammo abbandonarci. Gioventù, gioventù, nulla vi è al mondo che valga la gioventù. E quindi, da quale libro è tratto questo brano? L'importanza di essere onesto. Il ritratto di Dorian Gray. Il De Profundis. Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook, solo dopo, ovviamente, che è stata pubblicata, come da tradizione, l'immagine che afferisce, appunto, al Radio Ponte Book Game. Quindi chi risponde prima e in maniera esatta va l'ultimo dei buoni da 5 euro da spendere presso la cartolibreria Righe e Quadretti a Pontecagnano Via Europa numero 1. Questo ve la potete ancora gustare, la sigla del nostro Radio Ponte Book Game alias Chi vuole essere milionario. Vi diamo il tempo di rispondere mentre continuiamo con Antonio Anzalone, consulente giuridico di Pangea Italia, a
trattare di questo bellissimo libro
di Costituzione. Siamo giunti all'articolo 4.
Sì.
Un articolo che un po' in un certo qual modo si ricollega all'articolo 1. La Repubblica, sì, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Ecco.
Quindi il diritto al lavoro, da questo articolo sembra non costituire, non rappresenta una norma giuridica, ma una sorta di principio programmatico, cioè un invito, sì, da parte della Repubblica ad adoperarsi per rendere possibile una politica volta alla riduzione della disoccupazione e a promuovere la piena occupazione. O non è così?
È anche così. Rileggendo tra le righe l'articolo 4, il riferimento effettivamente è l'articolo 1, ma nella seconda parte, ovvero dopo la virgola del primo comma, quando si dice fondata sul lavoro. Effettivamente, e questo è il rimando, l'articolo 4 ci fa capire che sempre la Repubblica, quindi sempre noi tutto popolo sovrano, dobbiamo, anche attraverso le diramazioni che poi sono sostanzialmente gli apparati dello Stato, dobbiamo riconoscere e quindi acquisire per preesistenti il diritto al lavoro. Quindi, come diritto inviolabile, il diritto al lavoro tende a essere, all'interno della Costituzione, specialistico. Perché? Perché è l'elemento che ti permette di essere a fondamento della Repubblica, ma anche l'elemento qualificante, famoso uomo, lavoro nobilita l'uomo, che permette però di fare cosa? Permette, attraverso il famoso, e cito l'articolo 2, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, quindi legandosi al fatto che ognuno di noi deve contribuire per il bene complessivo e ovviamente facendoci anche carico di quanto detto nell'ultima parte dell'articolo 3, dove si dice che l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, si capisce che l'articolo 4 è l'elemento programmatico attraverso cui la Costituzione santifica il lavoro, ne fa l'elemento cardine, e quindi spinge gli apparati, spinge noi tutti a fare quanto più è possibile verso il lavoro, ridurre la disoccupazione, creare nuovi posti di lavoro.
Quindi, ma come? L'accesso al lavoro.
Sì, assolutamente, ma come? Come proporzione a quella che è la propria attività. È ovvio che un handicappato ha una produzione che si lega di lato o si lega in modo minoritario rispetto all'esigenza complessiva, mentre chi è pienamente capace ha una capacità piena di poter contribuire.
E quindi è qui il secondo comma, no?
Ed è qui il secondo comma. Quindi diciamo che il 4 tende a riassumere, fossilizzare, cristallizzare, amplificare, come nel famoso prisma dei Pink Floyd, e scindere, ovvero prendere 1, 2, 3, gli elementi di 1, 2, 3 e farne un solo fascio di luce bianca, che è il 4. Quindi un'architettura estremamente eccelsa che permette di fare del lavoro il pilastro che sostegna l'intera opera costituzionale, ma che sostiene anche l'intera impalcatura repubblicana.
E si vede che l'articolo 4 ti piace diciamo,
materia di lavoro
principalmente, visto che comunque in veste di Mr. Job
ti lo mastico tutti
delle
i giorni
tematiche, appunto, mica del lavoro.
Poco. Voglio dire, mica codica, diceva Proietti.
E va bene, dopo aver affrontato l'articolo 4, Mr. Job, velocemente ricordiamo che gli altri principi fondamentali ecco, il 5 e il 6 sono,
sì, vabbè, allora il 5 sostanzialmente
alle autonomie locali.
Il 5 riguarda le autonomie locali e cerca di far capire poi successivamente con la legge costituzionale numero 1, numero 2 e numero 3 del 2001 si sono stati degli aggiustamenti, ci permette di capire come funziona lo Stato, cioè come funziona l'apparato statale. E ovviamente sempre e comunque con questo principio di collegamento funzionale con la Costituzione, tutto deve essere collegato alla Costituzione. Fu introdotto a seguito, già c'era un sentore di 6 nello Statuto Albertino. Il 6 è un forte richiamo a due aree particolari dell'Italia, che sono la Valle d'Aosta, la famosa Vallée, e il Trentino Alto Adige, il Sud Tirol. Questo perché? Perché sono delle autonomie che hanno una cultura e soprattutto una lingua diversa,
sì,
e quindi proprio
dove c'è proprio il bilinguismo sostanzialmente.
Ecco, e quindi vanno tutelate anche e soprattutto
queste identità culturali e sociali.
Sì, ma anche per una questione di rispetto per più che una cultura, un modo di essere e di esistere. Poi facevi riferimento al 7-8.
Il 7-8 anche un'altra questione delicata, diciamo.
È molto delicata, molto molto delicata. Si sono scisse all'epoca il 7 e l'8 perché c'erano due diversi piani. Non dimentichiamoci che nel 48 vigeva ancora un concordato tra lo Stato e la Chiesa che aveva sottoscritto da un lato il papato e dall'altro lato
il
Dux, ovvero Benito Mussolini. Ed era un periodo in cui forte era l'impegno dello Stato a far sì che la Chiesa sostenesse l'attività politica. Non dimentichiamoci tutte le attività collaterali che per un periodo di tempo furono fatte storicamente, e qui con buona pace di parte della dottrina storica che per alcuni versi non lo sottolinea, però è importante da dire che gran parte della cultura del ventennio fu anche in un certo qual senso, ma anche se non valatamente, sostenuta dalla religione. E nel 48 si decise di fare cosa? Di tenere ancora forte questa presenza della Chiesa Cattolica come punto di riferimento. Dimentichiamoci che da Piazza San Pietro al famoso quadrilatero del potere romano, che sono i tre colli, ci passa poco, quindi diciamo che è pure una scortesia nei confronti del vicino di casa. Vabbè, battuta simpatica, giusto per dire che
sono disciplinati anche i rapporti dello Stato con
le
la
altre,
Chiesa Madre,
con la Chiesa Madre e con le altre chiese. Una cosa, sono patti. Perché sono patti? Perché in realtà per la diramazione del diritto internazionale non esiste una vera e propria legislazione internazionale, esistono degli accordi. E dato che la Città del Vaticano è uno Stato nello Stato, l'unica forma contrattuale con cui dire io e Ernesto facciamo delle cose insieme, pattuirle. La stessa cosa è stata fatta nell'articolo 8, però a separare, con altre
confessioni diciamo.
Non dimentichiamoci la tavola di Valdesi, non dimentichiamoci tante altre realtà che poi si sono andate
consolidando
e che oggi sono molto forti.
No, benissimo, ti invitavo a non battere la mano sul tavolo, perché ogni volta che batti la mano praticamente il microfono ci abbandona per qualche secondo, giusto Gio? Gio, nel frattempo abbiamo notizie, giusto?
Sì, abbiamo notizie, abbiamo il vincitore. Bravo! Anche se sarebbe più corretto dire vincitrice stasera del nostro concorso.
Bello!
A premi, no, che abbiamo fatto. Ed è niente di meno che una persona che ci prova
ci
ha provato dall'inizio.
Volli, sempre Volli, fortissimamente
Volli, esatto. Jessica Pastore ha vinto, indovinando che quel passo che Ernesto ci ha letto poco fa era tratto dal libro Il ritratto di Dorian Gray
di Oscar Wilde. Per la gioventù che cosa non si fa, si vende addirittura l'anima
esatto,
al diavolo. Quindi benissimo, Jessica, ce l'hai fatta.
Brava.
Ti ringraziamo per aver partecipato e anche per aver partecipato alla festa del nostro secondo compleanno, come avrei sentito diciamo all'inizio. Quindi quando vuoi vienici a trovare e sarà possibile diciamo ricevere e recapitarti
il tuo regalo,
così ci facciamo anche una foto ricordo tutti quanti insieme, e così finisce anche il Radio Ponte Book Game.
Esatto, è finito per quest'anno. Esatto.
Quest'anno, sì. E allora abbiamo visto anche l'articolo 7-8 molto velocemente, dopo il prossimo pezzo, un artista dal nome particolare, Whiskey.
Sì, un titolo tutto americano, Whiskey a Go-Go, e la canzone si chiama Chevrolet and Cadillacs, quindi più americano di così.
Ritorniamo
sì,
con
Simone.
L'articolo, mister
Dal
Job.
9 al 12.
Dal 9 al 12.
Chevrolet and Cadillacs, one day she said to me, if you want to be my man, you need to buy a bike for me. Chevrolet and Cadillacs, with a much better cost.
È un pezzo che ricorda le atmosfere woodstockiane, come,
sì.
Come dicevamo poc'anzi, Chevrolet and Cadillacs dei Whiskey a Go-Go su Radio Ponte Regeneration, ore 21:15. Ci siamo un po' prolungati questa sera perché l'argomento lo consente
ed è anche poco.
Ed è anche poco, sì, necessita quindi qualche minuto in più di discussione. Passiamo all'articolo 9 che dice appunto: la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Comma 2, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Beh, questo è un articolo particolare. Io vorrei che a questo punto Joe facesse quella famosa citazione a lui tanto cara.
Quale?
I saluti. Quale
delle tante?
Vale, Gesù Gesù, come si chiama?
Ah, ok. Ce ne sono tante.
No, vabbè, qua c'è, vabbè, qua ci sarebbe da prima di tutto sottolineare l'importanza dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. E parlando oggi di scuole nell'opinione pubblica, come non riferirsi all'articolo 9? Nel secondo comma invece qua non possiamo non unirci in un coro unanime di anime accorate e salutare sia Carla Del Mese,
ciao,
che Francesca Ferro, sì, le nostre ladies in green, che nel loro piccolo con Lega Ambiente, grazie pure al presidente Michele Buonomo, tutelano il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E per artistico qua giustamente la citazione a Mr. Bob, cioè, voglio dire, più artistico di lui non c'è,
sì,
nessuno,
c'è nessuno, si muore, ragazzi.
E quindi ci chiedevamo, no? Appunto, chi è che tutela
il patrimonio storico artistico?
Di regola lo dovrebbe, secondo l'articolo 9, tutelare la Repubblica. Però se ci rifacciamo a quanto ho detto prima, la Repubblica siamo anche noi. E l'articolo 9 spesso e volentieri viene citato per valorizzare le cosiddette associazioni ambientali, associazioni di volontariato e di promozione turistico-culturale. Quindi diciamo che il fondamento di queste associazioni è l'articolo 9, sia al primo che al secondo comma.
Ok. E quello che ci chiedevamo, no, a parte questo, è perché solo nei giorni scorsi è stata approvata la legge sugli ecoreati? Un altro argomento,
allora, questo
alquanto
è un
scottante,
argomento...
no? che di cui hanno parlato poi anche i nostri ladies in green, sì, qualche mercoledì fa.
Allora, il discorso sugli ecoreati si è sviluppato un po' tardivo perché c'è stato tutto uno scontro dottrinale sulla materia ecologica in particolare. Se ci fate caso, nel secondo comma non è riportato l'ambiente, ma lo si ritrova nel paesaggio. E qui sempre riportandomi a quello che diceva giustamente Vincenzo, molte volte la Costituzione storicamente non riporta le esigenze di oggi, però fortunatamente sono riusciti a individuare quel parametro, come ad esempio il paesaggio, all'interno del quale in ogni paesaggio noi vediamo il ruscello, il prato, la selvaggina che svolazza,
ma anche l'intervento dell'uomo, però.
Ma anche l'intervento dell'uomo, quanti skyline di bellissime località sono piene di opere umane. Gli ecoreati, la materia degli ecoreati è stata solo oggi regolamentata definitivamente, perché oggi si è potuto arrivare a tanto. Forse prima ci dovevano essere qualche intoppo, qualche difficoltà.
Però diciamo che comunque i solleciti alla classe politica
sono stati molti,
numerosi.
Però dopo la Terra dei Fuochi e dopo tante altre situazioni, non dimentichiamo,
cioè, già aveva previsto tutto la Costituzione da questo punto di vista.
Assolutamente, perché tu basta che estendi prendi un sostantivo, lo estendi come principio e ti trovi tutta la gamma delle situazioni che ti possono capitare. Ad esempio, il patrimonio storico per te che cosa potrebbe essere?
Mr. Bob, per esempio. Un bronzo di Riace.
Un bronzo di Riace. Tre bronzi di Riace ci sono in Italia, due pescati a mare, uno pescato a Ponte Gagnano, sono parte del patrimonio storico. Ma patrimonio storico è anche la danza folcloristica che si faceva 200 anni fa.
Quindi il prologo, per esempio.
Sì, loro giustamente dovrebbero, proprio sulla base del secondo comma dell'articolo 9, fare un lavoro più raffinato, cioè quello di valorizzare ciò che di storico e di culturale c'è sul territorio. E poi, vabbè, il discorso artistico, qua non può scappare la citazione a Johnny Lake, a cui auguriamo il massimo della fortuna nel suo lavoro.
Lui che è un bene culturale.
Lui che è assolutamente. Lui è un altro. È il quarto.
È il bene culturale.
È il bene culturale in assoluto.
Ebbene, quindi visto per grandi linee l'articolo 9, passiamo all'articolo 10. Giusto, l'articolo 10, che anche questo, quanto mai attuale, tocca dei temi spinosi, oltre che appunto attuali, in sì. quanto l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
sì.
ha diritto dell'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge, non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
È un riassunto del 1948 di quello che poi sta accadendo in questi mesi.
Sì, e quindi poi questa dire... è la cosa più sensazionale di quando si va a leggere la Costituzione.
Si riesce
a 70 anni, ma
ecco, e ha questo articolo,
ma
dice,
sempre giovane,
e ha la capacità di essere immutabile nello scritto, ma mutabile nella capacità di sopperire alle esigenze. Pensiamo solo al primo comma,
sì, perché è molto chiaro, cioè, alla luce di quello che accade oggi ci sembra di capire che i nostri politici non hanno mai letto la Costituzione, probabilmente, soprattutto determinati schieramenti che si permettono di dire, si arrogano il diritto di dire determinate cose, di
allora,
fare alcune rivoluzioni.
Quello che alcuni schieramenti politici dicono è quello che tutti quanti gli opinion maker definiscono un parlare di pancia, perché ovviamente chi fa politica oggi e disattende secondo e terzo comma dell'articolo 10 sostanzialmente sa di mentire, quindi lo fa anche col dolo, non lo fa solo con la colpa grave, lo fa pure col dolo. La sostanza qual è? La lungimiranza del primo comma. Nel 1948 ancora non esistevano le comunità europee e già si riconosceva la capacità a ordinamenti esterni, di lì a poco si stava organizzando la NATO, si riesce già a intravedere in nuce la possibilità da parte di un plausibile diritto europeo. Spinelli, Altiero Spinelli, da poco aveva sostanzialmente diffuso la sua idea con il manifesto di Ventotene. Il secondo comma, ancora meglio, cioè saltiamo dal 48 al 2015, lì dove dice che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Quindi che cosa significa? Significa che è sulla base di quello che dice l'ordinamento italiano e ciò che prevedono le norme internazionali, chi si trova in acque internazionali ha bisogno di aiuto, va salvato, va aiutato, va sostenuto. Discorso invece diverso è lì dove al terzo comma si dice che lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana, quindi un parallelismo, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Quindi se noi troviamo il libico, se noi troviamo
il siriano
che nel proprio paese non riesce a godere di quei diritti che sono nell'articolo 2 e nell'articolo 3, se viene in Italia gli deve essere riconosciuto il diritto d'asilo, il che significa diritto d'asilo, la possibilità di svolgere la propria e di esternare la propria personalità in Italia, ma nel rispetto della legge.
Esatto.
E qui secondo me parte la pancia di un determinato gruppo politico, perché ove si dice che le condizioni stabilite sono dalla legge, lì batte il loro martello, perché dicono questi arrivano però non sottostanno alle nostre leggi. La Costituzione è bella anche perché essendo scritta è anche interpretabile, però voglio dire qualifichiamoci prima di interpretare diamo senso quantomeno a uno studio non approfondito, ma una costituzione esplicata della Simone costa 18 euro. Ragazzi, facciamo, dico, da Firenze in su, facciamo sto benedettissimo sforzo di comprarci un libro che ci permette di capire cosa c'è dietro lo scritto.
Quindi, ecco, mi sembra di capire che è proprio questa la bellezza del libro, tra virgolette, che abbiamo scelto per questa ultima puntata del Maggio dei Libri, che è molto chiaro, c'è scritto tutto chiaramente, che bisognerebbe appunto rifarsi adesso per dipanare alcuni dubbi alla base di uno studio come
approfondito,
come dicevo, approfondito che un uomo o comunque di politica dovrebbe appunto avere, ma anche il singolo cittadino, un'infarinatura,
sì,
per
ma infatti
aiutarsi a appunto per aiutarsi ad interpretare quelle che sono poi le condizioni del mondo quotidiano.
Noi siamo un po' meno, siamo sì, un po' meno, parecchio sfortunati perché siamo distanti, però io ho avuto la fortuna di conoscere, apprezzare e avere l'amicizia di un professore dell'Università degli Studi di Salerno, che è Armando Lamberti, che saluto, a cui auguro ogni bene e soprattutto tanta fortuna nella sua campagna elettorale, che ci ha permesso di condividere l'esperienza di andare in al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, dove la biblioteca del Senato distribuisce gratuitamente. E questo è importante, perché poter accedere gratuitamente alla Costituzione ci permette di capire, leggendo e poi eventualmente sostenendoci con una lettura aggiuntiva, quali sono i principi, le idee. Se solo volessimo leggere la storia di tutto ciò che ha portato a questo testo, cambieremmo idea forse sul 80% delle cose che facciamo ogni giorno. Ecco il bello di questo libro, perché non solo ci permette di avere un rapporto positivo nei confronti della politica, ma ci permette anche di capire lì dove sbaglia la politica e che noi possiamo
correggere
e raddrizzare il tiro.
Sante parole quelle del nostro Antonio Anzalone, che derivano dalla riflessione, dalle riflessioni che diciamo prendono in là spontaneamente sugli leggendo un po' gli articoli e passando in rassegna velocemente gli articoli della Costituzione. Ci ascoltiamo il prossimo brano, che è Barrio Cino dei White Room, un gruppo che è entrato tra i big di Radio Ponte Regeneration, protagonista delle sue playlist, e ritorniamo con la discussione dell'ultimo articolo e di saluti finali, sempre qui su Radio Ponte Regeneration.
Già había llorado pensando sobre nuestro pequeño cuento que escribimos hace poco tiempo, la memoria de Chicaiwa en mi corazón. Se acercó y sin pausa me dijo con calma: querido, prontes nunca escava este dor, vejo que foi mentira. Le respondí: brasileira, la vida es tan imprevisible. Me encuentro preguntando por un día más. Tendría ganas mirar la madrugada una última vez. Thank you.
Barriocino che ci porta, ci accompagna all'inizio della discussione dell'ultimo articolo che esamineremo tra i principi fondamentali della Costituzione, quindi l'articolo 11, e vediamo appunto al ripudio della guerra. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Sì.
Quindi anche qui vediamo come i costituenti, diciamo, hanno lanciato un occhio
intorno, si sono,
agli eventi appunto,
sono usciti,
contemporanei.
Infatti uscirono fuori dal concetto di nazione e fuori da quello che era il principio italianissimo, dell'esigenza italianissima, gli interessi interni prima di tutto.
Io si guarda già alla fondazione di questi nuovi organismi internazionali,
sì,
l'ONU, l'Unione,
sì,
Europea.
L'Unione Europea, basti pensare solo al fatto che lì dove cita che consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, qui gran parte, diciamo, gran parte della dottrina è lì che individua l'elemento che permette di legare l'Unione Europea all'Italia.
Sì, ma alla luce però appunto di quello che abbiamo scritto, ci chiedevamo, ma in che posizione si collocano allora gli interventi armati ai fini umanitari e le operazioni, no, di polizia internazionale a cui ha preso parte l'Italia negli ultimi anni? Quindi qua questo articolo sancisce proprio il ripudio della guerra,
allora,
sia come offesa,
ma aspetta un attimo,
che come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Sì. Allora, l'articolo 11 va letto come aberrazione totale delle vecchie guerre di conquista, le vecchie guerre ottocentesche, settecentesche di conquista. Però nello stesso momento riconosce lì dove la vecchia legge, il vecchio codice militare di pace faceva riferimento all'esigenza da parte dello Stato di difendere i propri confini, trascende accettando la guerra di difesa. Però ritornando al fatto del parallelo con le operazioni di polizia internazionale, cerchiamo un attimo di distinguerci, perché le operazioni di peacekeeping,
sì,
che sono tecnicamente quelle che vengono ad essere fatte, sono regolate ad esempio dalle Nazioni Unite, che le fanno all'interno di un quadro giuridico rilevante di necessità. Esempio di scuola: qualcuno di noi ricorderà la guerra in Bosnia,
sì,
qualcuno di noi ricorderà che a causa di quella guerra cadde un governo. Perché cadde quel governo? Perché gran parte di chi gli fu contro sostenne che era in aperta violazione dell'articolo 11, perché si diceva che la guerra in Bosnia non era una guerra di difesa ma era una guerra d'attacco, poi diventata realtà ad esempio con il Desert Storm nel Kuwait. Allora, dove l'articolo 11 limita il proprio intervento, è possibile che l'Italia partecipi tra virgolette a delle azioni di guerra? Ma queste devono essere di peacekeeping, cioè quindi di mantenimento e di raggiungimento della pace, altrimenti
devono rientrare
nei